Okay, let's get this cavity filled.
Doctor, I think your tank is leaking laughing gas.
Gas? Did you hear you can save on gas at BJ's Wholesale Club?
Wait, you can save on gas at BJ's?
Yeah, members save on everyday low gas prices.
You gotta be kidding me.
Nope, these savings are no joke.
BJ's, absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bjs.com/simplesavings.
Lei è un medievista. Che cosa l'ha spinta a studiare e raccontare Waterloo?
Potrei dire che mi ha spinto l'editore Giuseppe La Terza, che un giorno mi ha fatto questa proposta vergognosa, ma toccava un terreno evidentemente già predisposto, perché io, come dire, io sono un bambino che giocava a soldatini e sono un adulto che gioca ancora a soldatini, in realtà, e che gioca a wargame, e ho sempre letto di storia militare con grande divertimento. Di mestiere faccio il medievista, non avrei mai pensato di scrivere un libro napoleonico, o meglio, l'ho fatto in passato, ma era un romanzo. E poi però quando La Terza mi ha detto perché non mi fai la battaglia di Waterloo? Io ci ho pensato una notte, poi ho detto ma certo che la faccio.
In effetti è la caratteristica battaglia dei soldatini di piombo per eccellenza. Proviamo a raccontare rapidamente le prime fasi dello scontro. La battaglia comincia tardi, intorno alle 11:30, a causa della pioggia del giorno prima. I francesi attaccano subito due fattorie che i britannici hanno fortificato, ma non riescono a conquistarle. La pressione dei francesi però cresce regolarmente e nel primo pomeriggio sembrano avviati a una facile vittoria. Alessandro Barbero, dopo oltre un ventennio di guerre, gli eserciti contrapposti inevitabilmente si assomigliano, hanno imparato l'uno dall'altro. Ma come sono fatti e a che punto è giunta l'arte della guerra?
È in piena evoluzione, perché diciamo il grosso delle truppe sono ancora fanti e quella che chiamano la fanteria di linea, che sono addestrati a stare tutti insieme, a stare in fila, a marciare al passo cadenzato, a sparare tutti insieme. Non gli insegnano a sparare individualmente, nessuno di loro sa tirare al bersaglio, sanno solo tirare su il fucile tutti insieme e sparare. E questa truppa marcia così, combatte così, intruppata appunto, ammassata, ma contemporaneamente tutti hanno capito che bisogna avere tanti soldati che invece, come dire, sono un po' più istruiti, sanno sparare, sanno muoversi a gruppetti, che sono i soldati del futuro ovviamente, no? In futuro non ci si muoverà più contro il cannone spalla a spalla a passo cadenzato. Quindi siamo in piena evoluzione. La fanteria ammassata è preceduta da questi sciami di tiratori che si muovono liberamente e che sono i primi che attaccano il combattimento. Piccole sparatorie qua e là.
E al momento buono ci sono i carri armati, cioè la cavalleria.
Al momento buono che bisogna saper scegliere, perché la cavalleria è un carro armato che però si può usare una volta sola. La cavalleria si lancia contro il nemico, se si azzecca il punto e il momento giusto può spazzare via tutto. Se invece qualcosa va male, la cavalleria si arena e, come dire, a quel punto è una forza spenta. I cavalli sono stanchi, poi molti cavalli muoiono, i cavalieri meno, ma i cavalli muoiono subito appena il nemico spara.
La battaglia è un problema di percezioni, di quello che ciascun comandante riesce a sapere e capire nel caos e nel fumo che avvolge tutto. Per esempio, se consideriamo Napoleone, si muoveva con un piano di battaglia preciso?
Assolutamente no. Napoleone ha alimentato dopo Austerlitz la leggenda che lui lì ad Austerlitz aveva un piano di battaglia, come dire, concepito già il giorno prima, che sapeva cosa sarebbe successo. Ma quando era in vena di sincerità diceva, oh, piani di battaglia. Si comincia e poi si vede. E anche a Waterloo era così. Lui non sapeva niente dello schieramento del nemico che stava dietro questa lunga cresta, ben nascosto. E ai suoi generali Napoleone quel mattino dice, manderò avanti la cavalleria, sparerò coi cannoni e quando avrò capito dov'è il punto debole, lì manderò dentro la guardia e sfonderò tutto.
Ogni battaglia è un grande evento collettivo e al tempo stesso è un contenitore di vicende individuali e anche questo suo fascino in fondo.
Specialmente per lo storico che la studia, perché il fascino della storia militare come si fa oggi è anche proprio che riproduce l'esperienza vissuta, l'esperienza della gente che si è trovata lì. E Waterloo da questo punto di vista è la prima grande battaglia su cui abbiamo moltissima memorialistica, perché è stata percepita nell'Ottocento come una vicenda così cruciale che alla fine i giornalisti inglesi andavano a cercare i veterani negli ospizi per fargli pubblicare le loro memorie.
Alessandro Barbero, nobiltà e miseria. Nel pieno della mischia non si esita a spogliare i morti o i feriti dei loro averi, ma poi si lotta accanitamente per il proprio onore o per una bandiera.
perché è un mondo dove l'onore conta, specialmente per gli ufficiali. I soldati si ha l'impressione che ne farebbero anche a meno, tutto sommato, ma per gli ufficiali è una cosa che gli hanno proprio instillato dentro. Tu devi rischiare la pelle. Quando un reggimento inglese è sotto il fuoco dell'artiglieria nemica, ai soldati si può anche ordinare di sdraiarsi per terra per offrire meno bersaglio, ma gli ufficiali devono stare in piedi. E non c'è niente da fare. Poi gli ufficiali hanno il diritto di far frustare i soldati se i soldati si comportano male. E in genere si comportano male. Tutti rubano sul campo di battaglia.
È tempo di parlare di Napoleone. Lei ce lo descrive così durante la battaglia, seduto su una sedia di paglia davanti a un tavolo rustico su cui è aperta una grande mappa. Ha in mano il suo famoso cannocchiale e lo dirige sui diversi punti del campo di battaglia. Sembra essere però un Napoleone meno presente e meno efficace rispetto ad altre battaglie. Era più malato o forse solo precocemente invecchiato o stanco?
Era sicuramente invecchiato e stanco. Gli ufficiali che l'hanno visto al ritorno dall'isola d'Elba e che non lo vedevano da un annetto dicono tutti fa impressione. Ha un colorito, sembra di cera, non è proprio più lui. Poi a sprazzi è ancora lui, perché la concezione della campagna è geniale e due giorni prima ha ancora vinto una grande battaglia, Ligny, contro i prussiani. Quindi è ancora capace di colpi d'occhio straordinari. Però al tempo stesso sta sempre seduto su quella seggiola, invece di andare a vedere lui personalmente cosa succede.
Verso le 4 del pomeriggio le manovre ordinate sono ormai solo un ricordo, ma proprio allora i francesi riprendono l'iniziativa e la loro cavalleria mette sotto pressione le truppe britanniche, che si rifugiano nei quadrati. Quando la situazione di Wellington sembra nuovamente disperata, arrivano però i prussiani, ai quali il generale francese Grouchy, che li inseguiva, non ha saputo dare il colpo di grazia. I prussiani si spingono alle spalle del fronte francese, attirando su di sé le riserve, poi affiancano le truppe di linea di Wellington. Ormai nel crepuscolo, Napoleone tenta l'attacco finale con la guardia imperiale. Siamo all'epilogo. I britannici, ormai assistiti validamente dai prussiani, resistono anche alle truppe scelte della Guardia Imperiale e i francesi, dopo aver esaurito ogni risorsa, rompono le righe e si ritirano disordinatamente. Anche Napoleone deve fuggire e la battaglia è perduta. La guardia di Napoleone ha creato intorno a sé una leggenda prima di tutto visiva di questi soldati dall'aspetto straordinario. Com'era la guardia napoleonica?
Gli ufficiali inglesi che li hanno visti dicono dei veri briganti, coperti di tatuaggi, con gli anelli alle orecchie, un po' come noi ci immaginiamo i pirati, no? Poi dicono tutti cattivi. Si vede che sono cattivi, crudeli, fanno una paura tremenda. Due ore prima i prussiani sono stati messi momentaneamente in rotta da due soli battaglioni della vecchia guardia. Quando hanno capito che era la vecchia guardia, i prussiani, che erano molto più numerosi, se ne sono andati a gambe. Invece gli inglesi tengono e a quel punto quelli della vecchia guardia sono rimasti in pochi.
C'è la famosa leggenda della guardia che muore ma non si arrende. Ma fu davvero sacrificata a Waterloo? Rifiutò di arrendersi, come si racconta?
C'è qualche episodio, c'è l'episodio famoso di un quadrato della guardia che ha al suo centro uno dei generali della guardia, Cambronne. E questo è il quadrato che, secondo i giornalisti, quando gli inglesi l'hanno circondato e gli ordinano di arrendersi, Cambronne avrebbe detto appunto la vecchia guardia muore ma non si arrende. In realtà quasi subito comincia a circolare la versione più realistica che tutti conosciamo, secondo cui Cambronne avrebbe detto semplicemente merde
ma avrebbe comunque rifiutato di arrendersi.
Ma poi però c'è un generale inglese che nelle sue memorie ricorda di averlo preso per un orecchio e trascinato in prigionia Cambronne.
Quindi lui senz'altro non perse la vita. In ogni battaglia è inevitabile chiedersi dove il perdente ha sbagliato e dunque dove e quando sbagliò Napoleone, se sbagliò.
Napoleone ha sbagliato due giorni prima quando, dopo aver sbaragliato i prussiani, si è detto «questi non li vedrò più, si ritirano verso est, si stanno allontanando verso le loro basi, mando Grouchy a inseguirli per sicurezza dicendogli vai verso est e stagli con la spada nelle reni». In realtà i prussiani si ritiravano non verso est ma verso nord e quindi, per capirci, non si stavano allontanando ma andavano paralleli a Wellington e quindi hanno potuto tornare sul campo di battaglia. Napoleone fino all'ultimo ha creduto che non li avrebbe visti arrivare e quando sono arrivati era troppo tardi.
Quella grande battaglia aveva davvero il potere di cambiare il corso della storia se fosse andata diversamente?
Per la generazione che era lì, e come? E forse anche la storia d'Italia. Dopotutto, se immaginiamo che Napoleone, dopo aver vinto, riuscisse davvero a fare quello che lui pensava, cioè che i re d'Europa si stancavano di perdere sempre e dicevano, va bene, lasciamolo lì. Però a quel punto cambiavano tante cose. Come dire, la Santa Alleanza non si faceva, la restaurazione era meno dura, in Italia forse non c'era bisogno dei carbonari, magari gli austriaci, come dire, governavano in modo meno tirannico. E insomma, per una generazione sarebbe cambiato, sarebbe stata più liberale l'Europa. Europa del 1820-30.
Finiremo per auspicare allora questa vittoria napoleonica. C'è una curiosità che riguarda il primo anniversario della battaglia di Waterloo nel 1915 e ovviamente non fu celebrato perché c'erano ben altre battaglie in corso, quelle sanguinosissime della prima guerra mondiale. E dunque la riflessione su Waterloo si sposta 200 anni dopo. 200 anni dopo questa battaglia cosa ci dice ancora?
Gli inglesi erano convinti di combattere per la libertà dell'Europa, lo dicono, lì c'era in gioco la tirannide o la libertà, perché per loro la tirannide era Napoleone, naturalmente, no? Ma anche i francesi erano convinti di combattere per la libertà contro la tirannide, contro la tirannide dei re dell'antico regime, per i valori della rivoluzione. Quindi, secondo me, questa battaglia ci dice, come anche la prima guerra mondiale, peraltro, ci dice, come l'Europa è un unico paese, con gli stessi valori, gli stessi ideali, anche nei momenti in cui si scannava come allora.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Leftovers. Or.
Ch-ch-ch-ch-chumba.
The DMV.
Number 97.
Or.
Ch-ch-ch-chumba.
House cleaning. Or.
Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.